la newsline di Controradio. L'informazione prima di tutto.
Alle 8 passate da 5 minuti, dunque di nuovo buongiorno. Mercoledì 12 giugno, si apre così il Newsline, la prima fascia informativa locale sulle nostre frequenze, dalle 8.40 anche sui canali cross mediali su Controradio Web TV con Non è finita qui, il prolungamento, prosegue lo sviluppo di Tutti al voto, l'approfondimento politico in vista delle amministrative si sposta verso i ballottaggi anche con l'analisi poi dei nuovi assetti, dei nuovi scenari, dei nuovi equilibri politici che vanno configurandosi nella nostra regione. Ospite in studio sarà il presidente della regione toscana Eugenio Giani, ma diamo uno sguardo al meteo con Matteo Rossi quest'oggi in collegamento dall'AMA. Buongiorno.
Buongiorno a tutti.
Allora, cielo, bel tempo, una sostanziale stabilità per il momento, poi ci direte voi.
Sì, oggi una bella giornata, qualche rovescio o temporale soltanto sulle province meridionali, in particolare sul basso grossetano, sul senese nel corso del pomeriggio, quindi una residua instabilità. Poi domani invece tempo decisamente più instabile, sempre sulle province meridionali, sia in Arezzo e Grosseto avremo dei temporali, dei rovesci che già dalla tarda mattinata e poi nel corso del pomeriggio interesseranno appunto queste province. Va invece meglio al nord, dove non sono previste precipitazioni di rilevo, anche se non si escludono del tutto nel corso della giornata di domani. Le temperature domani calano di qualche grado, massima intorno ai 23-25 gradi. Oggi invece si torna verso i 28 gradi sulle zone interne. Poi il fine settimana invece torna, diciamo, il tempo più stabile e bel tempo anche più caldo. È tutto.
Grazie per il momento, sintetiche perché poche novità ci sono, ma gli aggiornamenti sono costanti con il LAM, dunque domani nuovi approfondimenti anche dal punto di vista meteorologico. Adesso breve pausa pubblicitaria e poi torniamo con le notizie.
Festival del Bosco Compitese e Montepisano. Due weekend all'insegna di arte, cultura e natura, spettacoli, concerti, dai Diana Lu agli Esterina, dibattiti, laboratori per bambini e tanto altro. E poi stand enogastronomici con prodotti locali. 15, 16, 22 e 23 giugno, Festival del Bosco a Pieve Sant'Andrea di Compito, Lucca. Ingresso libero, info e programma su camelielucchesia.it oppure cerca Centro Culturale Compitese sui social.
Torna Artico Festival. Vasco Brondi, Dito nella Piaga, Giorgio Fumo e Sandro Cappai, Lucio Corsi, True Collected e Napoli Segreta sono i protagonisti dell'ottava edizione. Musica, stand-up comedy immersi nel verde ed ogni sera area food and beverage. E in collaborazione con Rock Contest sul Garden Stage e il suo in concerto. Artico Festival è a Bra, Cuneo, nel Parco della Zizzola, dal 26 al 29 giugno. Info e biglietti su articofestival.it.
Momax, internet al massimo.
Momax nasce in Toscana per fornire internet veloce su tutto il territorio.
Con la fibra ottica di ultima generazione ed una speciale rete wireless, Momax è l'operatore che stavi aspettando. Scopri se la tua zona è coperta da Momax.
Comunica e condividi senza limiti. Clicca su momax.it e naviga al massimo.
Lunaria, il festival delle arti di strada, torna sabato 15 e domenica 16 giugno nel borgo medievale di Calenzano Alto, con spettacoli diffusi in piazza, nelle vie e nel giardino del castello. Prevendita biglietti su Ticket One. Informazioni, Associazione Turistica Calenzano, pagina Facebook Calenzano Eventi e lunariacalenzano.it. Maggio Elettrico, due giorni alla scoperta delle frontiere della musica elettroacustica. Tempo reale per il Festival del Maggio Musicale Fiorentino presenta gli artisti più all'avanguardia della scena. Il chitarrista francese Julien Depré in una performance anticonvenzionale. L'ensemble Suono Giallo insieme al Tempo Reale Elettroacustica Ensemble in un inedito omaggio. Martedì 11 e mercoledì 12 giugno alle 20 nella sala regia del Teatro del Maggio. Info temporeale.it. Controradio.
We'll be right back. Conte 10, andiamo a dare uno sguardo alla stampa locale, naturalmente molto concentrata ancora sul tema elettorale. La Repubblica titola: ballottaggio, accordi lontani, Funaro parlo ai fiorentini, Schmidt vuole attingere al serbatoio degli astenuti in vista delle regionali, Tommasi, Fratelli d'Italia, candidato governatore in pectore, cerca una sponda con le liste civiche per superare il PD. Di nuovo primo partito, Tommasi è il sindaco di Pistoia. C'è un commento del politologo Chiaramonte che dice: i Dem premiati dalla fedeltà dei loro elettori. Tra l'altro dalla Repubblica c'è anche la notizia della FIOM in festa, torna oggi Daniele Calosi, nuovo segretario. Daniele Calosi diventa segretario della FIOM della regione Toscana e torna una festa della FIOM a Firenze che vedrà anche un faccia a faccia tra Sara Funaro ed Heike Schmidt. La Nazione invece titola da Giorgio a Bambagioni: il toto giunte, è ancora presto, ma Funaro e Schmidt, che si sfideranno al ballottaggio, pensano alla squadra, all'assessore non candidato all'urbanistica, con Sara anche Perini e vicini. Heike ragiona su Galdo e Sabatini, quindi già stiamo facendo, diciamo, le giunte, prima ancora di capire come andrà a finire la cosa. Poi di Signa parleremo tra poco invece.
Eh sì, di taglio alto dal Corriere: i voti di Firenze strada per strada, Funaro vincente nelle periferie in tutti i quartieri, Schmidt si rafforza nel centro storico, dunque un'analisi proprio anche del contesto della città, i flussi ribaltano gli schemi, addio al partito della ZTL, centrosinistra sempre avanti, ma in 5 anni ha perso 30.000 consensi. A proposito di flussi, tra poco li analizzeremo insieme al professor Floridia con noi. Di un rimando c'è invece alle elezioni di Prato e Livorno. Sul Corriere, Buggetti e Salvetti al lavoro per costruire le giunte tra Novità e Campolargo. A Livorno, squadra che vince non si cambia, spiega Luca Salvetti, sindaco di centrosinistra confermato al primo turno, massimo 2 o 3 novità nella giunta, ma ci vorrà tempo e intanto in città è il tempo delle analisi, una vittoria frutto della difesa di valori e della conservazione. No, è un'analisi che si può applicare anche a Prato nella doppia vittoria al primo turno per quanto riguarda i due capoluoghi. Ma su Livorno ieri abbiamo condiviso una riflessione proprio con il neo primo cittadino riconfermato, il sindaco Salvetti, intervistato da Domenico Guarino.
Nelle grandi città adesso vincere al primo turno è estremamente complicato, lo è ancora di più nelle città dove non c'è un bipolarismo puro, ma dove ci sono, come a Livorno, 3 raggruppamenti che tutti e 3 hanno superato ad esempio il 18%. Quindi è molto complicato e difficile che uno di questi 3 che superano il 18% arrivi fino ad oltre il 50%. Questo è successo a noi, è successo al sottoscritto, segno importante del lavoro che abbiamo fatto e dell'affetto dei cittadini livornesi.
Salvetti, qual è il primo punto su cui lavorerà in vista del futuro?
Ma io dico una cosa: per la prima volta dopo 15 anni Livorno non deve ripartire da zero, con un'amministrazione nuova, una giunta nuova, completamente da ricostruire, insomma, e questo è importante. Abbiamo tracciato un percorso, ci sono tanti progetti finiti, alcuni iniziati e da finire, altri che dobbiamo mettere in campo, soprattutto riguardo al PNRR, per il quale abbiamo ottenuto tantissimo, quasi più di 90 milioni di finanziamenti. Quindi partiamo da qui e continuiamo con delle certezze in più che questa città era troppo tempo che non aveva, dal punto di vista amministrativo.
E allora proseguiamo con la lettura delle principali notizie di oggi dai giornali, ma che ritrovate anche sul nostro sito controradio.it.
Sì, la pagina di Prato della Nazione: Buggetti, la giunta entro un mese. Ilaria Buggetti a Prato è stata eletta al primo turno, la nuova sindaca non ha fretta, sicuri Faggi come vice e Biagioni gli altri nomi possibili. I complimenti della Schlein, insomma, approfondimenti In questo senso, tra l'altro oggi a Nernali inizia il festival per ricordare Francesco Nuti, 5 giorni di eventi, musica, incontri e cinema, Cerco ci manchi, un anno fa la morte di Francesco Nuti, ce lo ricorda La Nazione di Prato.
Un colpo di scena c'è stato in queste elezioni amministrative, il caso di Signa, la sospensione all'improvviso dello spoglio, dello scrutinio che ha portato a un impasse nella giornata di ieri, la lunga notte di Signa, spoglio lento, arriva alla prefettura e ballottaggio Catalano Fossi. E sì, dopo ore di riconteggi e tensioni e la sospensione degli scrutini arriva l'esito ufficiale, la ripartenza ieri mattina con il riesame sub iudice delle schede di due sezioni. Il caso di Signa è stato un po' un colpo di scena appunto in questa maratona elettorale che aveva portato a questo stop che poi è ripartito ieri nel tardo pomeriggio, come ci racconta Pier Francesco Nesti di Piana Notizie, che con Domenico Guarino ci ha dato appunto aggiornamenti in tempo reale nella newsline di ieri sera.
Erano rimaste in sospeso due sezioni, la 8 e la 10, dove, detto proprio in parole povere, non tornavano i conti. Era saltato il banco, cioè il numero delle preferenze, il numero degli elettori, eccetera. Quindi tutto rimandato perché lo scrutinio non è riuscito a finire. È arrivato il magistrato della prefettura che ha supervisionato le operazioni di voto delle due sezioni. Siamo arrivati quindi alla conclusione di una vicenda che rischiava di trascinarsi ancora per qualche ora. E cos'è successo? Queste due sezioni, prima chiuse e poi riaperte, con lo spoglio delle schede fatto più volte, e non tornava niente. A quel punto è stato deciso di portare tutto in comune, dove, da quello che risulta a me, la coalizione, i rappresentanti della coalizione guidata da Moglia Catalano, hanno chiamato le forze dell'ordine per che tutelassero sulle operazioni di voto, nella speranza che tutto si concludesse. Invece poi è andata avanti fino alla giornata di oggi.
Questo per quello che riguarda la situazione a Signa. Cerchiamo a questo punto di capire il flusso dei voti. Come dice il Corriere Fiorentino, ribaltano gli schemi, periferie con Funaro, Schlein si rafforza in centro. Ci sono poi domande da fare ad Antonio Floridi, che è stato il responsabile dell'ufficio elettorale della Regione Toscana, che ci accompagna sempre da anni nei momenti elettorali. Floridia, buongiorno, bentrovato.
Buongiorno.
Allora, riusciamo oggi a fare un minimo di analisi di questo voto fiorentino, diciamo così?
Allora, per quanto riguarda i veri e propri flussi, gli spostamenti tra candidati e liste rispetto alle precedenti elezioni, è troppo presto, lo faranno poi gli istituti specializzati che sono più attrezzati di quanto io sia artigianalmente per fare questo lavoro. Però si possono fare alcune prime considerazioni più generali. Per esempio, uno dei temi che all'inizio, durante la campagna elettorale, è stato abbastanza presente nel dibattito fiorentino, è stato quello della capacità di attrazione e di presa personale dei vari candidati, con la conseguente ipotesi di possibili voti disgiunti e così via. Ebbene, se noi abbiamo un dato abbastanza interessante: i voti per i candidati sindaci sono 180.000, quasi 181.000, i voti per le liste 172.000, quindi sono stati 9.000 fiorentini che hanno votato solo per i candidati sindaci. Di questi 9.000, quasi la metà, 4.448, hanno votato solo per il candidato Schmidt, e quindi è quello che in qualche modo ha avuto una performance personale positiva come scelta di voto personale di una parte degli elettori. Però dal punto di vista del rapporto generale, la vera performance più importante è stata quella di Dimitri Palaci, che su 100 voti delle liste ne ha presi ben 12 suoi, Schmidt ne ha presi 8 in più rispetto alle liste. E questo, così come del Re, che ne ha presi 877, un rapporto anche qui di 100 a 8. Il che vuol dire che questo è un piccolo sintomo del fatto che c'è stato un po' di voto disgiunto, forse non grandi numeri, ma sicuramente hanno pesato. Sara Funaro prende 2050 voti rispetto alle liste, e questo si riflette nelle percentuali, per cui il 43,2 come candidata corrisponde a un 44,3 delle liste. Quindi bisogna stare attenti a guardare il fatto che quando si confrontano le percentuali dei candidati e delle liste si basano su totali di voti validi diversi, ci sono 9.000 voti in meno per le liste. Questo è un dato abbastanza interessante. Per il resto, secondo me, se poi mi è permesso una valutazione più politica, diciamo così, nonostante le malumori, le critiche che serpeggiavano diffuse in città su alcune scelte, in particolare sul piano urbanistico territoriale, secondo me la campagna poi elettorale di Schmidt è stata debole. Se guardiamo i dati dei candidati di centrodestra nella storia elettorale della Toscana negli ultimi 30 anni, troviamo per esempio che Galli nel 2009 contro Renzi ottenne il 32,14. E poi soprattutto Scaramuzzi nel 99 contro Domenici ottenne il 35,6. Quindi la performance di Schmidt del centrodestra in Toscana a Firenze col 32% rimane in linea con la tradizionale forza del centrodestra.
Professor Floridia, allora sì, poi
ci torniamo
su questo, sì. Ed affronteremo anche il ballare da sola di Sara Funaro. Ormai stiamo capendo che non ci sono perlomeno insomma formalmente accordi o situazioni di intese pre secondo turno, ma la sollecito su due elementi. Si parla a livello territoriale di un voto verso Funaro che è maggiore quando ci si allontana dal centro storico, cioè l'overtourism e la gestione dei flussi turistici, quindi il contesto comunque del centro è più verso un voto di protesta rispetto all'amministrazione. E poi le chiedo anche di Alleanza Verdi Sinistra, quanto ha pesato nella coalizione di Funaro, visto che nel contesto regionale e anche europeo è una performance molto importante anche in vista di futuri equilibri politici.
Ecco, quando prima mi riferivo a malumori o critiche diffuse, mi riferivo proprio al fenomeno dell'overturismo o iperturismo, come è meglio chiamarlo all'italiana, iperturismo. Questo qui certamente ha inciso negativamente in una parte dell'opinione pubblica, però d'altra parte io ho capito personalmente che Schmidt non avrebbe sfondato quando ha cominciato ad attaccare la tranvia, che invece è proprio una scelta che piace ai fiorentini, una scelta strategica di lunghissimo periodo che affonda le proprie radici, bisogna ricordarlo, nella giunta Primicerio e poi nelle giunte Domenici, Maturli, e che invece era apprezzata proprio come caratteristica di valorizzazione anche delle periferie. Quindi non sorprende affatto che grandi quartieri popolari come l'Isolotto, tutte le zone verso la Piana e così via premino queste scelte strategiche per quanto riguarda la gestione della città. Ora si tratta di capire se la nuova amministrazione saprà fare le necessarie discontinuità proprio su questo fenomeno critico dell'iperturismo, e questo sarà il punto su cui si valuteranno le scelte amministrative dei prossimi anni. Ecco. Mentre per quanto riguarda Alleanza Verdi Sinistra, si è caratterizzata per un collocamento, una collocazione positiva, nonostante le molte critiche da sinistra, dal mondo della sinistra più radicale, vengono rivolte a questa forza politica per la presunta subalternità al PD, invece è stata premiata una scelta coerentemente e stabilmente unitaria verso il resto del centro-sinistra, premiando la caratterizzazione sui temi della sinistra. Insomma, gli elettori più a sinistra magari sono molto critici con il PD, ma non vogliono più in qualche modo semplicemente fare una lotta di testimonianza, e quindi ABS è stata premiata anche per questa collocazione, diciamo così. Ora vediamo se saprà esercitare però un suo ruolo nella maggioranza.
Certo, chiaro. Lei prima faceva riferimento a delle elezioni del passato, il 32 contro il 47 di Galli-Renzi del 2009, la peggiore performance di Marco Stella il 12 contro il quasi 60 del primo Nardella, e il 24 di Ubaldo Bocci contro il 57 del secondo, sì, Nardella. Eike Schmidt ha una buona performance con la sua lista personale, e questo ci racconta che le liste civiche nel centrodestra trainano i partiti. Ma rispetto a tutto quello che ci siamo detti, Eichelschmidt ha portato un suo valore aggiunto, oppure a Firenze il centrodestra ha preso i voti del centrodestra, punto e basta?
Ma senti, i dati dicono che comunque ha preso 4.500 voti personali, cioè di gente che ha votato solo per lui e nessuna lista del centrodestra. Complessivamente però la performance a cui arriva è comunque simile a quella tra le più alte nella storia del centrodestra fiorentino, ma non la più alta. Quindi il valore aggiunto secondo me è stato, insomma, è stato significativo come stima, come apprezzamento personale di una parte degli elettori che magari non avrebbero votato per il centrodestra, ma questo significa, lo vedremo con i flussi, se c'è stato questo afflusso di 4.500 voti personali a Schmidt, vuol dire che le liste di centrodestra avrebbero, per mantenere complessivamente il 32-33%, vuol dire che avrebbero perso qualche cosa, quindi questo è un dato.
Quindi possiamo dire
da
che
analizzare
ha,
meglio.
Ha portato un valore aggiunto, ma non quanto lui stesso si aspettava?
Non quanto, e forse si può ipotizzare, ma questo va verificato, che questo valore aggiunto ha, come dire, compensato una debolezza complessiva di tutti, anche delle liste invece del centrodestra. E quindi il risultato alla fine resta sul 32-33, che è quello storico del centrodestra a Firenze nei momenti migliori, perché poi, come ricordava lei, i casi di Bocci o di Valentino più indietro nel tempo sono stati più negativi, diciamo. Ecco.
Allora, veniamo a delle ultime considerazioni, poi ci sono anche dei messaggi, se ce la facciamo. Nessuna apertura ad altre forze per il ballottaggio a Firenze, lo ha ribadito Fossi ieri, il segretario PD toscano. Secondo lei queste corse in solitaria, perlomeno annunciate per quanto riguarda il centro-sinistra per il secondo turno, come si comporteranno gli elettori di Saccardi e di Del Re?
Ah, questo è impossibile definirlo. Secondo me comunque il fatto che si rifiutino le alleanze, va detto anche questo, bisogna distinguere tra apporti politici, possibili accordi e così via, e veri e propri apparentemente formali. Gli apparentemente formali sono difficili da attuarsi perché comportano una redistribuzione dei seggi della maggioranza, tra più, come dire, aggiungere un posto a tavola, per così dire, e quindi è qualcosa che in questo momento, un'ipotesi di distribuzione dei seggi dentro la maggioranza dà 16 seggi al PD, 3 alla lista Funaro e 3 ad Alleanza Verde Sinistra. È chiaro che se si aggiungesse la lista di Del Re o quella di Saccardi, questi equilibri si romperebbero. Non credo che il PD possa permetterselo, possa guardarlo con favore. Altra cosa, poi del resto va detto che le indicazioni degli stati maggiori non valgono fino a un certo punto, poi gli elettori si orientano su,
certo,
autonomamente. Non credo che conti molto, poi alla fine una parte degli elettori di Palagi si asterrà, ma una parte forse voterà comunque a sinistra lo stesso, e soprattutto sugli elettori di Del Re sono elettori chiaramente di sinistra, non voteranno mai per Schmidt. E poi del resto nei ballottaggi si sa, cala la percentuale dei votanti in modo fisiologico, almeno un 20% in meno, quindi abbiamo avuto il 64% di partecipanti dei votanti a questa elezione, è possibile che si arrivi anche sotto il 50% al ballottaggio, e quindi la massa dei voti basterà alla Funaro conservare il grosso dei suoi elettori per vincere comunque agevolmente senza apporti successivi.
Floridia, la domanda... ballottaggi... Sì, prego.
No, c'è da dire che i ballottaggi sono insidiosi per un altro motivo che a volte viene sottovalutato, cioè questo dato di conservare i propri voti anche per la Funaro non è così automatico, perché ci possono essere molti, per tutti gli altri candidati, perché ci possono essere voti al primo turno che sono motivati da, non tanto dal sindaco ma dalla lista, dal sostegno a un candidato consigliere e così via, e sono elettori che perdono la motivazione al voto, a votare al ballottaggio, e quindi le carte un pochino si rimescolano e bisogna comunque puntare su quella che è l'elemento chiave per vincere le elezioni, cioè mobilitare in particolare la propria base elettorale.
Floridia, abbiamo davvero 30 secondi, però la domanda delle domande, un ascoltatore ce la fa: se il PD a Firenze avesse fatto le primarie avrebbe vinto senza il ballottaggio? Davvero un flash.
Io penso di sì, ma il problema non sono state solo le mancate, ma è stato un atteggiamento che ha avuto, in qualche modo è stato percepito in città, di una logica di autoriproduzione, di autoreferenzialità che forse alla fine ha nociuto anche l'immagine della candidata sindaco Funaro. Forse si potevano costruire altri percorsi più unitari e più inclusivi, e non necessariamente solo quello delle primarie, per giungere a una candidatura più larga, più condivisa e più larga nelle sue basi di consenso.
Antonio Floridi, anche dalle nostre ascoltatrici e dai nostri ascoltatori, viene consultato come un oracolo, persona si scherza Antonio.
Se ci avessimo 30 secondi, mi vorrei velocissimo dire una cosa sul voto in Toscana, che sono importanti, perché il quadro dei 34 comuni maggiori, lo dico sinteticamente, dei 34 comuni maggiori era in partenza 30 amministrazioni uscenti di sinistra e 4 di destra. Il dato è molto meno rassicurante per il centrosinistra nel suo complesso, perché sono state confermate 15 giunte di sinistra al primo turno, una Follonica è passata al centrodestra, e poi ci sono ben 19 ballottaggi.
E poi c'è tutti i ballottaggi, infatti ne parleremo.
Solo una parte favorevole al centro-sinistra, ma molti anche molto incerti. Quindi gli equilibri complessivi, che in questo momento sono 10 giunte di centro-sinistra e 11 di centro-destra.
Grazie ad Antonio Floridia. Sta arrivando il giornale Radio di Popolare Network. Subito dopo, negli studi della Controiabile Web TV, il presidente della regione Toscana Eugenio Giani.
Popolare Network.
Buongiorno, gli aggiornamenti delle 8:30. Il segretario di Stato americano Anthony Blinken arriva oggi in Qatar, paese chiave per le trattative per un cessate il fuoco. Blinken incontrerà i massimi leader a Doha dopo che nella notte, in risposta al piano di cessate il fuoco a Gaza elaborato dal presidente degli Stati Uniti Joe Biden, Hamas ha proposto delle modifiche. La Casa Bianca ha detto che sta valutando la risposta del gruppo palestinese. Israele ha detto che le modifiche proposte rappresentano già un rifiuto. Una fonte di Hamas, però, parlando con il quotidiano israeliano Haaretz, ha detto che il gruppo ha di fatto già accettato il cessate il fuoco, mentre sarebbe Israele che non accetta la proposta. Non sono giunte però ancora prese di posizione ufficiali né da una parte né dall'altra. Intanto a Gaza continuano i bombardamenti, almeno 7 persone sono state uccise a Gaza City, altre a Rafah. Molto intensi sono anche gli scambi con il sud del Libano. Un raid israeliano ha ucciso un importante comandante di Hezbollah. Secondo una fonte militare libanese, si tratta del più importante esponente di Hezbollah ucciso finora dall'inizio della guerra. Veniamo in Italia. Riprende questa mattina alle 10 in Senato la seduta dedicata al voto degli emendamenti del DDL sul premierato elettivo. Ieri votati circa 700 dei 1200 emendamenti in tutto all'articolo 5, che prevede proprio l'elezione diretta del Premier. Forti del risultato elettorale per le europee e in attesa che si delineino gli scenari per la conformazione della nuova Commissione, Giorgia Meloni e la maggioranza vogliono ora portare a casa le due riforme premierato e autonomia di cui hanno fatto la propria bandiera. La riforma sull'autonomia differenziata potrebbe arrivare al voto già entro questa settimana. A Napoli il clan Contini teneva sotto controllo un intero ospedale. Quanto hanno scoperto i carabinieri del nucleo investigativo, che coordinati dalla DDA questa mattina hanno eseguito 11 arresti, di cui 8 in carcere, e diversi sequestri nei confronti di altrettanti esponenti dell'organizzazione malavitosa. Si tratta di un clan che fa parte dell'alleanza di Secondigliano. L'ospedale controllato è il San Giovanni Bosco, già al centro di un'indagine simile nel 2019. C'è un indagato per omicidio colposo e omissione di soccorso nell'inchiesta sulla morte di Cristina Frazzica, la 31enne travolta e uccisa nel mare di Posillipo in provincia di Napoli domenica. Si tratta di un noto avvocato del capoluogo campano che avrebbe causato l'incidente con la sua barca e prestato soccorso alla donna solo dopo essersi in un primo momento allontanato. L'incidente, lo ricordiamo, è avvenuto domenica pomeriggio quando un'imbarcazione ha travolto il kayak su cui due giovani stavano facendo un'escursione in mare, causando appunto la morte di Cristina Frazzica. Otto e 35 minuti, per il momento è tutto, ci risentiamo alle 9:30 con le notizie. Una buona continuazione d'ascolto.
Sembra impossibile agire per un mondo senza guerra. Tutto è impossibile, finché non si trova il modo di realizzarlo. Dona il tuo 5 per 1000 a Emergency, codice fiscale 971-471-10155. Scopri di più su emergency.it/5 per 1000.
Popolare Network.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Ancora ben trovati dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada in A11, code a tratti per traffico tra Pistoia e Bivio con la 1 e tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola. In Fipini, code a tratti verso Firenze tra Ginestra e Firenze Scandicci, in carreggiata opposta tra la Strassigna e Ginestra. Siamo al traffico ferroviario, informiamo che è stato proclamato uno sciopero del personale di Trenitalia, Trenord e Trenitalia Tipper dalle 3 di domenica 16 alle 2 di lunedì 17 giugno. Prima di salutarci, per il traffico urbano di Firenze si avviano verso la conclusione i lavori per la linea tranviaria Fortezza Libertà San Marco. In settimana sono in programma lavori in orario 22:05 per le traversate in viale Matteotti. Tutti i dettagli sui nostri canali social. Muoversi in Toscana Info è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Contro radio. Buon ascolto e buon viaggio. FM 93.6 98.9.
Nell'incantevole Parco Mediceo di Pratolino torna Un Parco di Musica ed Altre Storie. 16 appuntamenti da giugno a settembre con musica, teatro, danza, letteratura, possibilità di cene e visite guidate. Promosso da Città Metropolitana di Firenze con il coordinamento di Music Pool. Programma completo e info unparcodimusica.it.
Sabato 15 giugno alle 18:30 Enrico Pierannunzi Trio con il capolavoro Suite for Siena. Domenica 16 alle 18:30 Danzando nel Parco Mediceo con i maestri e allievi del Florence Dance Festival.
Ciao Tour! Dal 27 al 29 giugno la partenza del Tour de France per la prima volta nella storia dall'Italia e proprio da Firenze. Un grande evento sportivo e una festa per la città. Tutte le informazioni, il programma completo, il percorso di gara, le modifiche alla viabilità e alla sosta su www.comune.fi.it.
Walter Albini, il talento, lo stilista. Fino al 22 settembre al Museo del Tessuto di Prato la mostra dedicata ad un protagonista assoluto della moda degli anni 60 e 80, considerato il primo stilista italiano di prêt-à-porter. Grande disegnatore e instancabile innovatore, Albini è stato ideatore di tanti stili e look diversi. In mostra, oltre 300 tra disegni, fotografie, abiti, accessori e tessuti che ricostruiscono le vicende di un mito della grande moda italiana. Info e biglietti su museodeltessuto.it.
Musica sulle Apuane 2024. Il festival da 12 anni propone eventi di musica e teatro alla scoperta dei luoghi più suggestivi delle Alpi Apuane. 13 appuntamenti gratuiti di musica e teatro con compagnie e musicisti nazionali, i giovani delle scuole musicali, le associazioni del territorio e tante storie da raccontare. E per ogni spettacolo, previste escursioni con accompagnatori CAI. Dal 20 giugno al 15 settembre, musica sulle Apuane, per chi ama la musica e la montagna. Info su musicasulleapuane.it.
Dopo il sold out e le richieste di nuovi viaggiatori, parte il secondo viaggio in Algeria fra deserti, oasi e storia millenaria dal 28 ottobre al 7 novembre.
In jeep con autisti Tuareg percorreremo il Sahara algerino, uno dei più bei deserti di sabbia del mondo, e visiteremo le rovine di civiltà puniche, romane e bizantine.
Le architetture arabe ed ottomane e i boulevard coloniali francesi delle grandi città, le oasi preistoriche, le incisioni rupestri, i canyon e le rocce erose dal vento.
Algeria, la prima volta, dal 28 ottobre al 7 novembre, in compagnia di Rossana Mamberto, posti limitati.
Informazioni e prenotazioni su Controradio.it, sezione viaggi e banner Algeria.
Controradio.
Speciali amministrative 2024. Non è finita qui. Tra ballottaggi e nuovi equilibri, tutti gli scenari nelle città e nei territori toscani. Su Controradio e Controradio Web TV.
Mercoledì 12 giugno, 8:39 minuti, sulle frequenze di Controradio e in Controradio Web TV. Come avete sentito, dopo Tutti al voto, l'approfondimento politico che ci ha portato fino all'appuntamento alle amministrative e alle europee dello scorso fine settimana, come recita la stessa sigla, non è finita qui. Infatti siamo nuovamente nei nostri studi con ospiti per riflettere sugli scenari politici, sugli equilibri e sui ballottaggi, l'appuntamento appunto che vedrà e coinvolgerà anche la Toscana a partire dal capoluogo, parliamo di Firenze. Salutiamo Raffaele subito, il nostro ospite oggi in studio, il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, ben trovato.
Grazie dell'invito e buongiorno a tutti voi e a tutti gli ascoltatori.
Buongiorno a lei, una sua valutazione su questa tornata. Restiamo sul tema delle amministrative e sulla Toscana, presidente, se è d'accordo.
Ma io la ringrazio, devo dire che sono molto contento perché il risultato in Toscana conferma e rilancia il modello Toscana, cioè un governo di centrosinistra che si apre al confronto, al dialogo su un vasto, ampio campo di relazione e di rapporti e conseguentemente noi vediamo che la situazione in Toscana, il governo della Toscana in rapporto con i sindaci, io fin dall'inizio mi sono un po' caratterizzato come sindaco dei sindaci, ovvero un rapporto diretto, paritario con quelli che sono gli amministratori locali, poi portato dei risultati davvero importanti. Noi avevamo 4 comuni sopra i 50.000 abitanti e in questi 4 comuni abbiamo visto che in 3 di questi il centrosinistra ha vinto al primo turno. Abbiamo vinto a Prato, a Livorno, a Scandicci, mentre a Firenze il risultato porta Sara Funaro al 44%, ma rispetto, lo dico obiettivamente, rispetto a quegli orientamenti che potevano apparire dai sondaggi nell'ultima settimana, fino a quando appunto i sondaggi potevano essere pubblicati, il risultato è stato lusinghiero. Sara ha dimostrato di essere forte, di personalità, di comunicazione e conseguentemente ripartiamo per il ballottaggio da un 44%, sostanzialmente, che ci porta a più del 10% di scarto sul secondo. Poi se andiamo a vedere un'analisi più minuziosa del territorio, centrosinistra riconquista comuni importanti dopo parentesi di sindaci di altri schieramenti o di altro orientamento politico. È bello vedere nell'area fiorentina il successo clamoroso, fortissimo di Cristina Scaletti a Fiesole. Sappiamo che dopo Firenze, Fiesole in qualche modo la città è conosciuta in tutto il mondo e conseguentemente ha un alto valore e significato simbolico. Cristina riporta il centrosinistra a Fiesole con grande forza e grande energia. La nostra presidente della Fondazione Toscana Spettacolo, lei che è stata anche assessore alla cultura in regione, si è rigettata nell'agone politico e è bello anche questo profilo della donna che riesce a dare un indirizzo politico forte. Questo aspetto delle donne lo voglio sottolineare perché indubbiamente con lei il successo al primo turno di Ilaria Bugetti a Prato molto chiaramente, molta nettezza. Un'altra giovane donna, un'insegnante molto brava, ci ha riportato dopo che nell'ultima legislatura aveva governato il centrodestra, la vittoria a Castel del Piano, il paese forse crucivia più rappresentativo da un punto di vista della popolazione, del significato dell'Amiata. Cinzia Pieraccini, una donna molto attiva, molto brava, è stato un successo che è stato valutato clamoroso in un'area che sembrava orientata verso il centrodestra.
In questa Toscana delle donne anche politiche, anche sindache, abbiamo a pochi passi Claudia Sereni a Scandicci.
È stato un grandissimo successo quello di Claudia Sereni, una donna empatica, brava, che sa stare fra la gente, che aveva messo in evidenza la sua figura e il suo profilo con quello che erano le primarie, ma che nel momento in cui si è trovata di fronte al corpo elettorale addirittura superato il 55%. In un'area dove sono molto contento, ovvero l'area fiorentina, abbiamo visto Emanuele Caporaso, nuovo ma grande sindaco per la Strassigna, dopo il bel lavoro fatto da Angela Bagni, con più del 57%. E poi vi sono stati risultati molto significativi nella riconquista da parte del centro-sinistra dei comuni a Pomarance, il comune di Arderello, dove ora gestiremo tutta la fase del rinnovo della concessione geotermica, e quindi sulle aree delle colline pisane, livornesi, senesi il suo successo è importantissimo, così come quello addirittura di Termine a Monte Rotondo Marittimo, sempre parlare della stessa area, dove ha superato il 90%. E poi ci sono dei risultati che davvero danno al centro-sinistra una grande forza, anche se magari eravamo nello stesso schieramento, ma poteva essere pericoloso il passaggio delle consegne al nuovo sindaco. E io sotto questo aspetto vedo che anche in aree delicate, perché alluvionali, come Montale ad esempio, Ferdinando Bene essere il sindaco con un grande successo, in aree anche più lontane dal centro della Toscana, ma che comunque sono significative, pensate in Lunigiana la vittoria dei due sindaci di Fivizzano, Giannetti, e un'altra grande donna, Annalisa Folloni, a Filattiera. Così come pensiamo ad aree come la Garfagnana, aree fragili, ma qui paga la politica che abbiamo fatto sulla Toscana diffusa, Tagliasacchi che rivince da trionfatore con una percentuale clamorosa mai avuta, la storia a Castelnuovo Berardenga, a Castelnuovo Garfagnana, sì, sì. Peraltro anche a Castelnuovo Berardenga, bravissimo il Nepi, ottimo il risultato di Raffaella Mariani, altra grande donna, a San Romano in Garfagnana, così come quello della nostra Rossi a Careggine. Io ritengo poi significativo che in comuni grandi abbiamo Capannori, il secondo comune della provincia di Lucca come numero di abitanti, oltre 40.000 abitanti, un bellissimo successo di Giordano, che è poi un ragazzo giovane che è subentrato a colui che è il presidente della provincia della Lucchesia, quindi il passaggio di generazione non solo non ne ha risentito, ma ha rivinto.
Presidente, la fermo perché lei se li ricorda tutti, quindi
un drone, diciamo così, un drone che ci dà veramente una sintesi.
L'ultimo. Chiudo con la donna, la nostra De Caro, a Monsulmano Terme. Monsulmano, insieme a Quarrata, dopo Pistoia, è il comune più grande della provincia di Pistoia, è un po' il comune, un comune simbolo della Bassa Val di Nievole, e devo dire che Simona De Caro ha avuto un bellissimo successo che non veniva previsto in queste dimensioni, quindi io li abbraccio tutti.
C'è una cosa che noi non riusciamo a spiegarci e che ci domandano i colleghi di altre città, che riguardano due comuni come Civitella e come Sant'Anna di Stazzema, affezionati alla destra più destra, i comuni simbolo non voglio dire cose fuori luogo, però ci siamo capiti, quella destra più destra si è richiamata ad un passato che lì è stato un passato e un passaggio drammatico. Per un osservatore esterno sembra una cosa straniante, Sant'Anna di Stazzema, Civitella.
Però quando andiamo a vedere il voto per il sindaco, i due sindaci sono sindaci di chiarissimo orientamento di centrosinistra e vincono con delle percentuali mostruose. Andrea Civitella ha vinto con oltre il 70%, è stato un bellissimo risultato. Addirittura il nostro Verona a Sant'Anna di Stazzema non ha visto rivali, perché non ci sono state altre liste se non lui.
Lui ha fatto un lavoro importantissimo. Parliamo di baricentri, perché noi abbiamo parlato del baricentro, come dire, europeo, che comunque si è spostato con qualunque cosa accadrà alla von der Leyen a destra. In Toscana invece?
Allora, intanto si riparla sicuramente di una Toscana che si riaccende di rosso, riprende questa questo baricentro che si sta spostando anche nei ballottaggi, in alcuni ballottaggi, ricordo Calenzano, ma non solo, a sinistra come elettorato che determinerà poi il futuro e la futura gestione del territorio, ma si parla naturalmente anche in prospettiva rispetto alle regionali. Che sollecitazione lei riceve e ne sta ricevendo, insomma, dall'esito? Ricordiamo il segretario di Sinistra Italiana ieri che ha detto chiaramente: Gianni prenda atto della sconfitta di Saccardi e Renzi e chiuda con Italia Viva. Ma anche Falchi ai nostri microfoni ieri, forti anche del risultato elettorale di Alleanza Verdi e Sinistra e di una dialettica che ci proietta verso le regionali 2025.
Si sposta un baricentro, Presidente.
Ma io ritengo che il grande insegnamento di queste elezioni a livello generale, poi lo proietta sulla Toscana, è che si parla di un successo di Giorgia Meloni, quando in realtà, se andiamo a sommare i voti dei partiti, ci rendiamo conto che proprio le elezioni europee hanno messo in evidenza come la somma di Forza Italia, della Lega e di Fratelli d'Italia porta almeno di quel 44% che era stato ottenuto dalle tre forze della coalizione di governo alle elezioni politiche del 2022. Si enfatizza questo grande risultato, ma in realtà siamo a un risultato minore di quel 44%. Si preferisce evidenziare il risultato di Fratelli d'Italia e di Giorgia Meloni, ma si sbaglia. Guardiamo complessivamente la maggioranza, è calata rispetto a quello che era il risultato delle politiche. Mentre invece, se prendiamo l'arco di una ipotetica coalizione spostata dai moderati alle forze, diciamo, di maggiore energia da un punto di vista ideale nel centro-sinistra, ci rendiamo conto che da quello che è il voto del Movimento 5 Stelle e del voto alla forza di sinistra, appunto rappresentata da Fratoianni e da Bonelli, al Partito Democratico che è uscito così forte con questo 24%, che è veramente un risultato, Lichtlein, Bonaccini possono essere rispettivamente il segretario, il presidente, orgogliosissimi di questo grande successo del partito. Ma contemporaneamente ci mettiamo anche le forze più moderate, come Più Europa, come Italia Viva, come Azione. Se li sommiamo, noi arriviamo al 49%, cioè siamo nettamente superiori in questo grande campo largo rispetto al centrodestra. Quindi, insomma, siamo a 100 anni dalla morte di Giacomo Matteotti, perché il 10 giugno del 1924 consegnammo ai fascisti l'Italia con momenti quali Giacomo Matteotti, il più strenuo, intransigente, bravo anche nel denunciare i brogli e le corruzioni del regime, fu ucciso perché lasciato solo e contemporaneamente perché la sinistra, che aveva vinto nel 19 con il cosiddetto biennio rosso, si frammentò nell'arco di 2 anni in 3 partiti e la frammentazione.
Matteotti venne espulso,
esatto,
addirittura dal partito
massimalista socialista. E qui noi dobbiamo fare un po' questa riflessione.
Però per tenere insieme, come dire, l'Alleanza Verde Sinistra e Italia Viva, Movimento 5 Stelle, Italia Viva.
Io guardo in positivo, io guardo in positivo. Noi possiamo vincere proprio esercitando bene, con equilibrio e con la capacità di sintesi, il governo. Quindi io rispetto assolutamente i ragionamenti fatti da Danti, da Falchi. Voglio ricordare che quando ho costituito la giunta, nonostante la sinistra, di cui loro erano parte, non avesse raggiunto nemmeno un consigliere regionale, io ho voluto un assessore di sinistra, ho voluto
quindi lei Spirelli. Ci sta dicendo sostanzialmente, si sta parlando di creare un terzo polo facendolo ripartire da sinistra, no? A fronte di un fallimento, comunque di un mancato terzo polo che con
più centrista.
Ma lei vorrebbe in questo arco temporale che ci separa dall'appuntamento regionale cercare di tenere tutto insieme e farne un laboratorio per una coalizione,
vorrei,
un campo allargato?
Io vorrei che la Toscana, che vince così nettamente con un chiaro indirizzo di centrosinistra, non si frammentasse, non desse l'idea di un dibattito, io preferisco quello, preferisco quell'altro, e il centrosinistra, poi la gente oggi non crede più in un dibattito troppo partitificizzato, troppo mirato su quello che sono le posizioni e i voleri del singolo partito. vota per un'idea forte di centrosinistra. E quindi dobbiamo essere più uniti possibili e dobbiamo cercare di ascoltare le ragioni di ciascuno per sintetizzarle in azione di governo. Finora ha funzionato, perché onestamente io questi giorni che parlo con i sindaci che vincono, tutti mi ringraziano per il supporto che la regione gli ha dato, sia negli atti amministrativi, perché noi abbiamo fatto una politica di grande sostegno alle amministrazioni locali nella creazione di servizi e nel sostenere opere pubbliche che erano di importanza per quel municipio. Mi ringraziano per misure tipo quella degli asili nido gratis, una misura chiaramente di impostazione di sinistra che ha avuto un largo seguito. E contemporaneamente io dico, quest'idea di sinistra attenta ai servizi dei cittadini, a non lasciare indietro nessuno, a modernizzare sul piano delle infrastrutture e sul piano dei servizi la nostra regione, ha pagato, perché negli orientamenti centrosinistra non frammentiamoci a dire quello sì, quello no, cerchiamo di lavorare sui contenuti, perché questo risultato molto positivo che il centrosinistra ha ottenuto a queste elezioni si consolidi e addirittura cresca alle prossime regionali. Ci sono le condizioni, io devo dire che vedendo e sommando diciamo i dati delle forze politiche che mi sostengono e che potenzialmente mi devono sostenere, io aprirò
il problema è superare le divisioni. Il caso di, esatto, di Azione Renzi, di Calenda Renzi, è un caso straordinariamente emblematico. Lì 2 più 2 avrebbe fatto 7, 8, e invece ha fatto 1, 2, 2, 2 più 2.
Ad esempio, anche ora io mi aspetto, ma lo dico con grande serenità, ma io mi aspetto che Stefania Saccardi dia prima possibile un'indicazione chiara di voto per Sara Fornario.
Se no?
No, io mi aspetto che venga anche a dire questo.
Ma noi possiamo aspettarci un impasto?
Noi dobbiamo ora pensare a una sola cosa, al voto della prossima domenica.
Senza che qualcuno bussi alla porta di Saccardi, perché nel senso non ci deve essere un'attesa da parte di Saccardi rispetto a una richiesta del centro-sinistra.
Io non entro nella dialettica fra le forze politiche e le alleanze, perché non è il mio potere, non sarebbe corretto, perché questo è un lavoro che farà il partito, che ha condotto
bene istituzionale,
però io voglio che Sara Funario sia sostenuta esplicitamente dalle forze del centro-sinistra che mi sostengono e quindi dalle persone, in particolar modo dalla mia vicepresidente.
Stavo per chiederle cosa direbbe a Renzi in questo momento, stante appunto il risultato che ha ottenuto e quello che invece ha ottenuto per esempio Dario Nardella, e rispetto a Saccardi ci ha risposto, insomma adesso lei ha un'aspettativa da qui.
Io ho un'aspettativa che vi sia un sostegno forte verso Sara Funario.
Questo è un passaggio naturalmente importante. Ricordiamo che ci sono, rispetto a quel volo d'uccello che lei faceva prima sulla regione, ci sono tanti altri ballottaggi in regione.
Ecco, quello che io vorrei richiamare anche l'attenzione è che, visto che abbiamo fatto 30, facciamo 31, nel senso, visto che il risultato di domenica è un risultato inequivocabile verso il centro-sinistra, insomma arriviamo a ipotesi dove il centro-destra vantava ormai un consolidamento di potere e conseguentemente di governo. Pensate che nel comune di Pistoia il centro-sinistra ha preso con il Partito Democratico il 31%, Fratelli d'Italia il 25%.
Beh, lei chiama Pistoia,
quindi, no, dico per,
la domanda per prossima citare, se l'aspetta.
Per citare uno qualsiasi dei capoluoghi di provincia che venivano dati e ormai consolidati al centro-destra, PD torna ad essere il primo partito nel voto di orientamento nazionale, che è il voto delle europee. Ma contemporaneamente io vedo ora l'impegno da mettere tutti sui ballottaggi, perché ci sono ballottaggi importantissimi al di là di quello di Firenze, che assume una portata nazionale. Penso, per dire, anche nella nostra provincia, qui a Firenze, il ballottaggio di Borgo San Lorenzo. Penso a tutta una serie di realtà dove comunque abbiamo messo in discussione il potere della destra.
Piombino.
Perché si va a Piombino a non avere più la maggioranza assoluta per il sindaco Ferrari, e quindi Anselmi, in una situazione delicata e difficile, comunque ha portato il sindaco sindaco e sembrava avere il 70% dei consensi al ballottaggio. Pensate a Montecatini, che la destra prendeva come esempio, perché lì ha come sindaco il segretario regionale della Lega, ovvero la più alta personalità della Lega in Toscana, prende solo il 36% e sarà costretto al ballottaggio quando si pensava un esempio. Lì va al ballottaggio il nostro Del Rosso, ma Fanucci, che era ex onorevole di Italia Viva, prende anche lui una percentuale ragguardevole. Se sommiamo i due arrivano al 55%.
Siamo sempre lì, cioè cercare di far funzionare delle alchimie che sulla carta danno delle maggioranze che poi sono difficili però da mettere.
Certo. Poi ci sono invece dei ballottaggi che sono proprio quelli dell'ultimo passo, penso a Empoli dove siamo andati al ballottaggio ma col 49,5%, e ad altre realtà dove, penso a Signa, dove peraltro c'è questo atteggiamento assurdo, veramente come dire, violento anche da un punto di vista verbale degli episodi. Il sindaco Gian Piero Fossi che viene messo nei volantini al cimitero, e Fossi ha risposto con forte chiarezza perché è sostanzialmente sul 49,5%. Spero che il riconteggio delle ultime due sezioni lo porti a essere vittorioso al primo turno, ma se no al secondo turno ci andiamo comunque con Autostrada.
Allora, sono le 9, siamo davvero in conclusione di questo approfondimento, non è finita qui con il presidente della regione Eugenio Giani, però dicevamo la destra ridimensionata, tutto questo rispetto a una possibile candidatura per le regionali del sindaco di Pistoia Tomasi, Donzelli, il coordinatore di Fratelli d'Italia, anche oggi dice riuscirò a convincerlo, c'è questa ostinazione nei confronti di una candidatura che potrebbe però dallo stesso Tomasi essere vista ancora meno favorevolmente, già lui insomma passi in avanti non ne ha fatti, forse farebbe un passo indietro visto il quadro uscito da queste amministrative.
Ma io vedo che quando si svolge un ruolo è bene svolgerlo fino in fondo, io ho sempre fatto così, anche in questa tornata elettorale penso che si confermi il fatto che quando vengono sollecitati ad altri ruoli sindaci che in realtà portano fino in fondo il loro lavoro vengono valutati per serietà dal loro elettorato. E insomma anche questa idea di Pistoia così forte, ripeto, alle europee il PD a Pistoia ha preso 6 punti in più rispetto a Fratelli d'Italia, quindi capisco anche le incertezze da parte del suo sindaco e candidarsi. Poi per me chiunque sia il loro candidato, la Toscana ha dato un segnale forte di come il buon governo, il modello Toscana, regione governata da progressisti con una visione che il centrosinistra in qualche modo può mettere ad esempio in tutte le regioni d'Italia, ha avuto una conferma agli elettori.
C'è un grande interrogativo, ma su questo ci interrogheremo poi il 25 di giugno, sul fatto che nel ballottaggio normalmente votano meno persone. A Firenze il giorno di ballottaggio è giorno di festa, è giorno di ponte addirittura, perché si vota domenica 23 e lunedì mattina 24, il 24 è San Giovanni, è festa, quindi vedremo che cosa accadrà in questo senso per quanto riguarda la partecipazione, insomma, del.
Ma io ritengo che l'appello che faccio ai fiorentini è che per l'amore verso la loro città non è che gli chiediamo di rimanere a Firenze in un giorno qualsiasi, è il giorno di San Giovanni, il giorno che la festa patronale, sì, ma San Giovanni è sempre stato qualcosa a cui lega la festa patronale l'identità della città, è il giorno in cui si faceva il corteo degli omaggi, che era il corteo che dava il senso del rapporto nel centro della città fra il potere politico, il corteo che partiva a Palazzo Vecchio e arrivava proprio al Duomo, è il giorno del calcio storico fiorentino, è il giorno in cui i fuochi di San Giovanni hanno il senso di un'aggregazione, di un ritrovarsi della città. Quindi l'appello che io faccio è chi vive l'identità fiorentina e toscana sappia rimanere a Firenze, perché il voto a Sara Funaro è importante. Infatti è sempre questa l'incognita dopo un chiaro orientamento verso Sara Funaro e il centrosinistra alle elezioni, il fatto che poi magari chi ha votata al primo turno senta il libero tutti per andare al mare. No, questa volta veramente dobbiamo, in nome di San Giovanni, che non vuole inganni, come dice il Bargellini nella storia di Firenze, anzi il Bargellini nella storia di Firenze lancia diciamo quasi spiritualmente alla nipote, che è Sara Funari che si candida, questo messaggio: San Giovanni non vuole inganni, rimaniamo a Firenze per dimostrare che il centro-sinistra è vincente e ha reso grande la città di Firenze.
Ci sentiamo tra pochissimo.
Sono le 9:03, non è finita qui. L'approfondimento politico in vista dei ballottaggi, ma non solo, tornerà in prossimi appuntamenti dalle 8:40 su Controradio Web TV, ma voi rimanete sintonizzati perché ci sarà un altro bello speciale dedicato alla memoria e come sostenerla anche da un punto di vista digitale. Grazie al presidente Giani per essere stato con noi.
Grazie ad Eugenio Giani che state con noi, ci sentiamo tra pochissimo.
Fest Off on Tour 2024, il nuovo format itinerante di Uom Fest, la grande musica dal vivo, arriva nella provincia lucchese. Giovedì 27 giugno a Porcari, Dargen D'Amico. Dopo il successo sanremese, il rapper milanese sarà in Piazza Orsi con ingresso gratuito. Il 20 luglio in Piazza Ricasoli ad Alto Pascio, il live travolgente dei Bunker 44 e in apertura dal Rock Contest Elso. Info e biglietti su womfest.it.
Crazy de Ma, il capolavoro di Fabrizio De André dal vivo nell'imperdibile concerto di Mauro Pagani il 15 luglio a Fiesole nell'ambito dell'estate fiesolana 2024. A 40 anni dall'uscita, un concerto speciale dedicato a uno dei migliori dischi italiani di tutti i tempi. Coautore dell'album con l'indimenticato Faber, Mauro Pagani presenta Crazy de Ma lunedì 15 luglio al Teatro Romano di Fiesole. Prevendite Ticket One, info www.estatefiesolana.it.
Controradio da oltre 20 anni partecipa a bandi europei, ministeriali, regionali e di fondazioni private che prevedono azioni di comunicazione sul territorio. Negli ultimi 5 anni ha vinto 7 bandi, di cui 4 del Parlamento e della Commissione europea.
Controradio è anche partner di progetto di molti enti e associazioni che utilizzano il suo crossmedia con radio, internet e canali social per la disseminazione dei risultati.
Per il tuo prossimo progetto, pensa a Controradio. È un buon partner che può rendere la tua proposta più completa.
Per saperne di più, scrivi a crossmedia@controradio.com e consulta controradio.com.
Resistenza globale
contro il voto che assale.
Resistenza globale
se non qui finisce mai.
Sosteniamo la raccolta fondi per la digitalizzazione dei documenti dell'Istituto Storico Toscano della Resistenza per preservare e tramandare alle generazioni future un pezzo fondamentale della nostra storia. L'appuntamento è mercoledì 12 dalle 19:30 per la cena in piazza al centro commerciale San Donato di Novoli in via Forlanini a Firenze. Una serata con Max Collini in Storie di antifascismo senza retorica e in diretta su Controradio dalle ore 20 testimonianze e musica di Controradio. Iniziativa di Unicop Firenze e della Fondazione Il Cuore Si Scioglie in collaborazione con Sicrea e Controradio.
Controradio.
To do is to fly away with you.
Clouds are-
l'incantevole Parco Mediceo di Pratolino torna un parco di musica ed altre storie. 16 appuntamenti da giugno a settembre con musica, teatro, danza, letteratura, possibilità di cene e visite guidate. Promosso da Città Metropolitana di Firenze con il coordinamento di Music Pool. Programma completo e info unparcodimusica.it.
Sabato 15 giugno alle 18.30 Enrico Pierannunzi Trio con il capolavoro Suite for Siena. Domenica 16 alle 18.30 Danzando nel Parco Mediceo con i maestri e allievi della Florence Dance Festival.
Ciao Tour! Dal 27 al 29 giugno la partenza del Tour de France per la prima volta nella storia dall'Italia e proprio da Firenze. Un grande evento sportivo e una festa per la città. Tutte le informazioni, il programma completo, il percorso di gara, le modifiche alla viabilità e alla sosta su www.comune.fi.it.
Walter Albini, il talento, lo stilista. Fino al 22 settembre al Museo del Tessuto di Prato la mostra dedicata ad un protagonista assoluto della moda degli anni 60 e 80, considerato il primo stilista italiano di prêt-à-porter. Grande disegnatore, instancabile innovatore, Albini è stato ideatore di tanti stili e look diversi. In mostra oltre 300 tra disegni, fotografie, abiti, accessori e tessuti che ricostruiscono le vicende di un mito della grande moda italiana. Info e biglietti su museodeltessuto.it.
Musica sulle Apuane 2024. Il festival da 12 anni propone eventi di musica e teatro alla scoperta dei luoghi più suggestivi delle Alpi Apuane. 13 appuntamenti gratuiti di musica e teatro con compagnie e musicisti nazionali, i giovani delle scuole musicali, le associazioni del territorio e tante storie da raccontare. E per ogni spettacolo previste escursioni con accompagnatori CAI. Dal 20 giugno al 15 settembre, musica sulle Apuane, per chi ama la musica e la montagna. Info su musicasulleapuane.it.
Dopo il sold out e le richieste di nuovi viaggiatori, parte il secondo viaggio in Algeria fra deserti, oasi e storia millenaria dal 28 ottobre al 7 novembre.
In jeep con autisti Tuareg percorreremo il Sahara algerino, uno dei più bei deserti di sabbia del mondo, e visiteremo le rovine di civiltà puniche, romane e bizantine.
Le architetture arabe ed ottomane e i boulevard coloniali francesi delle grandi città, le oasi preistoriche, le incisioni rupestri, i canyon e le rocce erose dal vento.
Algeria, la prima volta, dal 28 ottobre al 7 novembre, in compagnia di Rossana Mamberto, posti limitati.
Informazioni e prenotazioni su Controradio.it, sezione viaggi e banner Algeria.
Controradio.
We'll be right back.
ascoltando Controradio.
Non perdere niente di ciò che accade. Controradio è transmediale.
Bentrovati, ripartiamo dal sostegno all'archivio dell'Istituto Storico della Resistenza e dell'Età Contemporanea in Toscana. Lo facciamo con Vanino Chiti, presidente dell'Istituto, con Claudio Vanni, che è responsabile delle relazioni esterne di Unicop Firenze, perché c'è un'operazione di crowdfunding importante che riguarda la digitalizzazione di molti documenti, un archivio straordinario quello che abbiamo in Toscana, ma va digitalizzato per motivi vari, tra cui quello della fruibilità naturalmente, che è un motivo centrale. Stasera c'è un'iniziativa a Novoli, dove c'è l'Ipercop di Novoli, si parte alle 19.30, c'è una cena, è già tutto prenotato, se volete venire a vedere Max Collini un quarto alle 9 potete venire, ma siamo qui soprattutto per parlare di questo crowdfunding. La serata di stasera, già un sold out strepitoso, motivo di grande interesse questo, Claudio Vanni.
Sì, abbiamo 600 prenotati per la cena, quindi insomma, naturalmente è una cena popolare, 10 euro, l'obiettivo è quello di raccogliere fondi, di stare insieme e poi di manifestare un impegno a favore dell'Istituto Storia della Resistenza, che mai come oggi c'è bisogno proprio di sostenerlo e tenerlo vivo, e appunto anche la raccolta fondi per la digitalizzazione in questa direzione, dare all'archivio storico un ruolo, anche penso alle scuole, penso a tutte le persone che in qualche modo possano andare a consultarlo, e quindi la memoria è un fatto importante. Noi siamo fortemente impegnati insieme all'istituto, insieme ai nostri soci, alla raccolta fondi e alla digitalizzazione.
Danilo Chiti, c'è un aspetto importante: l'Italia ha l'enorme limite di non aver avuto finora, di non avere un museo del fascismo che racconti come si arriva, diciamo così, ad una potente tentazione autoritaria. Però ci sono in realtà tanti luoghi sul territorio molto importanti. In Toscana ne abbiamo veramente, veramente tanti, da Siena a Sant'Anna di Stazzema, da Prato a Firenze, eccetera, eccetera. La cosa importante è avere alle spalle un istituto storico della Resistenza che produce ricerca. E questa è la cosa, cioè voi rendete questa memoria una cosa continuamente viva.
Sì, questo è il problema, cioè i compiti dell'istituto sono fondamentalmente tre. Uno, di procedere con l'archiviazione, c'è tanta parte del patrimonio che ancora va archiviato, e digitalizzazione, questo contributo e questo rapporto con i soci della COP e con l'Unicop di Firenze è stato fondamentale, è un apporto importante. Tra l'altro non è solo importante per il sostegno, che naturalmente è importantissimo, ma anche ha dato l'occasione di far conoscere, tanti soci sono venuti a visitare l'istituto, alcuni pensa si sono iscritti all'istituto, cioè, quindi anche da questo punto di vista è rilevante. Poi sulla base di questa memoria resa fruibile a tutti, anche a giovani che oggi hanno strumenti diversi, come sappiamo, per accedervi, è importante l'approfondimento storico-culturale di alcuni momenti della Resistenza. Nell'autunno con il Consiglio regionale ci sarà un'iniziativa sulle lotte partigiane nel centro Italia, perché a volte si dimentica che la Toscana, facevi riferimento alle stragi, Firenze è stata liberata, molte città, Piombino, molte città sono state liberate prima, non c'è un salto Napoli, Roma e si va in Emilia Romagna e Lombardia. E poi il terzo compito è quello della formazione, che si sta ampliando e a cui io tengo particolarmente, si sta ampliando verso le scuole, con gli insegnanti che hanno bisogno di strumenti per anche introdurla nella formazione civica, e abbiamo fatto, spero che si estendano anche delle convenzioni con l'ANPI di Firenze per la formazione degli adulti, e ieri abbiamo firmato una convenzione triennale con la CGIL per inserire aspetti della storia della Resistenza, della Costituzione, delle libertà oggi dentro i corsi per i delegati sindacali, e mi auguro e sono convinto che si farà altrettanto con la CISL e con la UIL. Quindi questi sono i nostri.
Quella vivacità di cui parlavamo prima, non quella staticità polverosa.
No, la memoria che parla.
Immaginare.
La memoria che parla.
Un saluto naturalmente, un ricordo affettuoso al passato presidente Beppe Matulli, sì, che ci ha lasciato qualche tempo fa, e Unicoop Firenze utilizza il suo popolo per fare quell'operazione, cioè portare delle persone in dei luoghi con le persone che dicono: ah, ma noi quanta cosa abbiamo in città e non lo sapevamo, è una cosa straordinaria, che riguarda i beni artistici, che riguarda l'istituto storico della Resistenza, di cui magari hanno sentito parlare, però non hanno mai toccato con mano. Questa è una grande opportunità.
Questa è la cifra del nostro partecipare e intervenire. Certo, i soldi sono importanti e fondamentali per fare le cose, però i soldi li potremmo dare anche come azienda, come cooperativa, no? Il tema per noi invece è la partecipazione. Ha un senso se questi soldi sono messi sì in parte dalla cooperativa, ma sono messi da una partecipazione popolare che è fatta di consapevolezza anche e di conoscenza. Quindi, insieme alla raccolta fondi che è su EPLA, noi abbiamo fatto cene, i soci sono andati a vedere l'Istituto della Resistenza, e quindi c'è stato, diciamo, un modo partecipativo che fa sì che poi, anche alla fine della raccolta fondi, il rapporto non finisca, non si esaurisca, ma rimane vivo, rimane vivace, e quindi, diciamo, la rete della Resistenza si amplia per resistere ancora di più. Io colgo l'occasione per dire: abbiamo fatto questa iniziativa dando la Costituzione nei nostri punti di vendita. In un giorno e mezzo 250.000 copie sono state fumate. Gente, a noi ci arriva lettere scritte a mano di persone e ci ringrazia.
Ne hanno parlato in tutta Italia
per questa cosa. Per questo gesto. E quindi il tema oggi è come teniamo alta l'asticella, non solo della memoria, ma di cosa vuol dire libertà, cosa vuol dire partecipazione, cosa vuol dire democrazia. Insomma, perché il tema è questo. Oggi viviamo in una epoca in cui si semplifica molto, si dimentica la storia, eccetera, eccetera. Noi, insieme all'Istituto, abbiamo anche questo ruolo, che è quello di mantenere alta la conoscenza e la partecipazione intorno a quelle persone che ci liberarono, che hanno fatto una Costituzione che è la più bella del mondo, si può dire, e quindi bisogna tenerla sempre, sempre vivace.
È molto facile, andate su EPLA e lì trovate con grande facilità tutti i riferimenti per partecipare al crowdfunding per sostenere l'Istituto Storico della Resistenza, l'archivio e la sua digitalizzazione in Toscana. Per Unicoop Firenze è più importante avere 500 persone che mettono 100 euro che non una persona che mette 10.000 euro, diciamo, perché è un fatto che ha a che fare con la comunità, oltre che con la questione di un'oggettiva necessità di denari e di racconto di un fatto che riguarda tutti. Cioè, noi ancora oggi dobbiamo spiegare che la Resistenza fu un fenomeno estremamente ampio che vide liberali, democristiani, monarchici, socialisti, comunisti, alle volte anche un po' in contrapposizione tra di loro, in riferimento agli aiuti che per esempio gli inglesi davano ad alcuni e non ad altri, eccetera, eccetera. Ma a chi sa quella libertà, questa cosa è importante. Diciamola proprio così, di Vannino Chiti, no?
Sì. Intanto voglio ringraziare, perché l'iniziativa che ha fatto la COP in questa fase sono fondamentali, anche questa che ricordava Claudio della distribuzione della Costituzione nei punti vendita della COP è stata straordinaria, ci dice cosa si deve continuare a fare, perché per tutta una fase è stata sottovalutata la formazione, dicendo: questi valori si sono conquistati, sono tranquilli, sicuri, andranno avanti. Vanno avanti se si interpretano e se si riesce a trasmetterli con la conoscenza e con l'esempio. E quindi è importante questo aspetto. È vero che mentre la prima fase, l'antifascismo, non fu di massa del popolo italiano, perché i fascisti potevano aggredire, bruciare le sedi con la violenza, introdussero con la violenza e ci fu una parte che sottovalutò o disse non ci riguarda. La resistenza è stato un fatto di popolo, e in questo fatto di popolo ci sono non soltanto le forze politiche, quelle che ha detto, dai liberali, comunisti italiani, giustizia e libertà, socialisti, democratici, tutti, ma c'è il popolo e ci sono anche le donne. Spesso si trascura il fatto che secondo me bisogna recuperare. Io spero che si riesca a fare per la scadenza del prossimo 25 aprile una iniziativa importante sul ruolo delle donne nella resistenza, perché il fatto che le donne abbiano votato all'Assemblea Costituente, che si siano conquistati i diritti, non è stata una concessione benevola dei maschi, diciamo. Le donne sono state protagoniste nella resistenza, sono state protagoniste nelle case, ospitando, facendo le staffette, informando, combattendo anche, ma non solo, anche chi non combatteva, perché c'era anche una visione, certo, e c'era anche una realtà, combattevano quelli che erano in grado di combattere. Però
la Benedetta Lombardi ha scritto un bellissimo libro su, esatto, questo argomento.
Sì, molto bello.
E veramente c'è molto da dire. Ad esempio, la resistenza al sud è una cosa che viene completamente dimenticata. Sì. Mentre invece per Amendola definire le giornate di Napoli paradigmatiche di quello che accadrà.
È vero.
Resistenza in Toscana. La resistenza in Toscana è stata importantissima.
Ha liberato città prima che arrivassero gli alleati.
E poi, soprattutto, la cosa più importante è generare una narrazione forte sulla democrazia, che non c'è.
Sì.
La dittatura ha una narrazione forse, la dittatura dice guarda, non c'è corruzione, i treni partono in orario, un problema burocratico te lo faccio durare pochissimo, c'è uno solo che comanda, prende le decisioni e tutto si risolve in poco tempo. È una narrazione totalmente falsa.
Il fascismo...
Ma c'è una narrazione, la democrazia non si racconta, questo no. È un limite.
Sì. E poi soprattutto bisogna recuperare due punti di verità. Non è vero che il fascismo è stato una dittatura mite, come vogliono dire, e che sarebbe stata, Berlusconi diceva che il confino era villeggiatura, cioè non è così, è una falsità. Il fascismo è stata violenza per come si è imposto, per come ha governato la dittatura, non è che è diventato violento con le leggi razziali, è violento. È una vergogna, lo dico in modo esplicito, che in questa occasione dei 100 anni che riguardano Giacomo Matteotti, il governo italiano abbia fatto 2 francobolli.
È una vergogna.
Una vergogna. Uno che ricorda un martire del fascismo e uno, quella Italo Foschi, che riguarda un carnefice del fascismo, uno che era nelle squadracce, che era antisemita e che si è complimentato con Dumini perché aveva assassinato Matteotti. Questo è il primo aspetto.
È agli atti questo.
È agli atti, sì. E il secondo aspetto è che bisogna smettere, secondo me, di dire la storia non si ripete. Bisogna dire la storia non si ripete nelle stesse forme, ma si ripete. Oggi, certo, per fare un regime autoritario non c'è bisogno di fare la marcia su Roma, né in Ungheria, né in Francia, né in Italia, né ovunque. Ma se io comprimo la partecipazione, se limito la libertà di stampa, se differenzio gli spazi che ci sono nell'informazione e nelle televisioni per i partiti, se do una rappresentazione non vera della realtà, io posso fare un regime autoritario. E il pericolo oggi in Europa e anche negli Stati Uniti, come si vede, è che nascano, che ci siano regimi autoritari. E come diceva Piero Calamandrei, attenzione, perché del bene prezioso che sono la libertà e anche che è la democrazia, ci si accorge quando non sono più come dell'aria. Non ci alziamo la mattina dicendo come sono fortunato perché c'è l'aria, ma se l'aria ci manca è un altro problema.
Si soffoca. L'appuntamento è questa sera dalle 19.30 a Novoli, siamo a San Donato, siamo alla Ipercop di San Donato, ci sarà una cena, già 600 persone prenotate, dunque sold out, e però Max Collini da un 4 alle 9 potete venire a vederlo, ma soprattutto Claudio Vanni, sosteniamo il crowdfunding di Unicop Firenze, noi siamo media partner di questa bellissima operazione per l'Istituto Storico della Resistenza in Toscana su Eppela. Questo lo si può fare sempre, non c'è bisogno di venire stasera.
Si può fare sempre, siamo già a un buon punto della raccolta, però c'è il lascio finale, forza, doniamo e poi diciamo ora siamo alla fase della digitalizzazione, ma L'impegno può continuare e quindi diciamo se raggiungiamo oltre 20.000 euro raggiungiamo di più e sono soldi utili a, perché ricordo non si chiama solo Istituto Storico della Resistenza
ma anche dell'età contemporanea,
dell'età contemporanea, e questo è importante ricordarlo, l'età contemporanea, perché viviamo un'età contemporanea e quindi legare la storia alla realtà contemporanea è quello che dobbiamo fare continuamente e sostenere questo tipo di impegno.
Con il contributo di tante storiche, tante ricercatrici, ricercatori che ci sono in questa realtà straordinaria che è l'Istituto Storico per la Resistenza e l'Età Contemporanea in Toscana, il presidente Vanino Chiti, grazie per esserci venuto a trovare, grazie a Claudio Vanni, Unicop Firenze, appuntamento anche sulle nostre frequenze questa sera per raccontare del crowdfunding per sostenere l'Istituto Storico della Resistenza in Toscana, la digitalizzazione dell'archivio, per cui andate su eppela.com e restate sulle nostre frequenze.
It's just what she pleases. Cause she's happy on her own. And she picks up all the pieces. She's going home.
Baby, I'm home, I'm home, I'm home.
Yeah, she's going home.
Baby, I'm home, I'm home, I'm home. 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 Baby, I'm home, I'm home, I'm home.
Seems so easy. She hit it on her own. There's so much she can teach me. She's going home.
Baby, I'm home, I'm home, I'm home.
Yeah, she's going home.
Baby, I'm home, I'm home, I'm home.
Buongiorno, le notizie di Popolare Network. Incendi nel nord di Israele dopo lancio di missili dal sud del Libano, dopo il raid israeliano che ha ucciso un alto comandante di Hezbollah, il gruppo libanese lancia oltre 90 razzi. Anche a Gaza continuano i bombardamenti, una commissione ONU accusa Israele e diversi gruppi armati palestinesi di crimini contro l'umanità. Intanto il segretario di Stato americano Antony Blinken è atteso oggi in Qatar per continuare a fare pressioni per un cessate il fuoco a Gaza. Gli Stati Uniti stanno valutando la risposta di Hamas al piano di Joe Biden. Guerra in Ucraina, nuovo allarme antiaereo in diverse regioni. Mosca attacca Kiev e Zaporizhia con missili e droni. Oggi intanto secondo giorno della conferenza di Berlino per la ricostruzione dell'Ucraina. Washington promette un nuovo sistema di missili Patriot. La Commissione europea è pronta ad aumentare i dazi sulle auto elettriche cinesi, lo rivela il Financial Times. L'annuncio ufficiale potrebbe arrivare già oggi, la decisione arriva pochi giorni dopo il voto che ha cambiato i rapporti di forza tra i paesi europei e nonostante l'opposizione della Germania. Forte del risultato alle europee, in Italia Meloni spinge sulle sue riforme bandiera, al Senato riprende stamattina il dibattito sul premierato, già domani forse il voto sull'autonomia differenziata. Dal PD intanto Elly Schlein rilancia il dialogo tra opposizioni per fermare i due provvedimenti. A Napoli un intero ospedale sotto il controllo della Camorra. All'alba di oggi effettuati 11 arresti e numerosi sequestri. Nel mirino il clan Contini, che fa parte dell'alleanza di Secondigliano. L'ospedale controllato è il San Giovanni Bosco, già al centro di un'indagine simile nel 2019. È tutto per il momento, ci risentiamo alle 10.30 con le notizie di Popolare Network. Una buona continuazione d'ascolto.